E dovremmo essere in diretta con una compagna che più volte ha in qualche modo imbastito, cercato di imbastire la lotta sia con i repressi in Cile, che è informata quindi sulla situazione degli ultimi giorni. Ciao, ci senti?
Ciao, ciao e un saluto a tutti coloro che sono in ascolto.
Bene, insomma, in realtà la questione è molto, molto ampia, anche perché in una chiacchierata preliminare a questa diretta telefonica abbiamo parlato anche della situazione particolare la situazione particolare del Cile, anche per proprio l'assetto storico che ha portato agli ultimi anni e di conseguenza le giornate che stanno infiammando di fatto tutto il territorio nazionale, ma soprattutto Santiago, la capitale, insomma, nei giornali anche quelli infatti nazionali italiani, di cui di solito queste notizie arrivano in sordina e ci rimangono, la notizia si è comunque conquistata un piano abbastanza importante, anche perché siamo in una situazione di sollevazione generale e anche intergenerazionale e soprattutto qualcosa che riguarda fondamentalmente degli appigli di classe e l'ennesima di fatto mossa contro le possibilità di accesso alla sopravvivenza, alla mobilità, soprattutto questo è stato per lo più il motivo scatenante. Negli ultimi giorni abbiamo visto Sebastián Piñera di fatto decretare il coprifuoco, abbiamo visto comunque un partito che quando effettivamente la situazione si fa calda, rispolvera i vecchi strumenti. Ricordiamo anche che il presidente cileno è il fratello di José, il ministro del lavoro di Pinochet, ma questo poco importa perché sembra essere sul solco di una storia con una certa coerenza. Forse per cercare di rendere un po' più chiara la situazione agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Blackout, sarebbe il caso anche un po' di fare un piccolo excursus storico per spiegare le ragioni economiche e politiche che portano agli ultimi anni.
Certamente. Credo di non dover tornare sull'11 settembre 1973, ma magari per i giovanissimi che ci stanno ascoltando, c'è stato un golpe in Cile, Santiago del Cile. Uno dei golpe più feroci dell'America Latina, dove sappiamo bene che in date diverse per un decennio sono stati diciamo così, le dinamiche per abbattere tutti quegli stati socialisti che avevano preso il potere perché vicini ai bisogni della gente. Quindi rimane nella memoria questa data, 11 settembre 1973, perché è la rappresentazione di una repressione durissima fatta di sparizioni, uccisioni ed è entrato nella storia. Chiunque faccia un minimo corso all'università sull'America Latina sente grandi professori che chiamano il Cile come quel paese laboratorio del neoliberismo. Quindi secondo me da qui dobbiamo partire. Vi sono state poi delle transazioni, tentate transazioni di democrazia, ma comunque fino a quando Pinochet non è morto, diciamo che la politica è stata quella assolutamente repressiva e ferocissima.
Effettivamente
Vorrei.
viene presentato sempre come un vero e proprio laboratorio politico, tant'è che di solito quando si studia il neoliberismo, il neoliberalismo, viene presentato il caso del Cile, appunto, con cui in qualche modo si fondono una politica repressiva e una politica neoliberista quasi, quasi pura. Anche voler mostrare che in realtà non c'è nessun tipo di antinomia tra questi due piani, anche perché da quello che effettivamente proclamavano i Chicago Boys, coloro che hanno condito le teorie economiche che poi sono state applicate in Cile, ma anche in tutto il mondo. La questione è che la libertà viene in quell'assetto economico neoliberista posta come la possibilità stessa del governo. Dal momento in cui la governabilità viene meno anche la libertà come sua condizione, appunto, per poter dettare le regole del vivere e della valorizzazione capitalista. Sembra esserci quindi un un legame abbastanza continuativo in realtà con quello che accadde in Cile in tutti gli anni 70 e poi quello che è avvenuto in tutto il mondo, e che rispolvera un po' le armi repressive ogni qualvolta effettivamente succede qualcosa di così acceso che conquista in qualche modo la rottura del piano della
Sono assolutamente d'accordo. Ecco perché lo riteniamo, riteniamo che ancora oggi ci sia la continuità di questo laboratorio che rappresenta in America Latina il capitalismo. Una volta veniva chiamato neoliberismo, possiamo dire che non è più neo, no? Non è più nuovo. Detto questo, tornando così un po' un percorso storico, dal 73, solo nel 1989, in una giornata di aprile, vi è un altro tipo di, vi è una nuova sollevazione proprio su questi temi, sul capitalismo, sull'esproprio delle grandi risorse da parte colonialista, eccetera, eccetera. Però questo momento di grande lotta e lotta feroce dura un giorno. Anche lì l'esercito scende in strada e riescono, diciamo così, non prosegue più di 24 ore. Anche in questo caso la repressione è ferocissima, ci sono molti arresti, ci devono essere state qualche morte, ma non ho le idee chiare, quindi non mi piace parlare quando non ho dei dati chiari. Da allora però, dal 1989, oggi o in questi giorni diventa un momento storico. Questo momento storico purtroppo nasce da una chiamata che viene fatta in Facebook semplicemente dagli studenti rispetto al volere, rispetto al fatto che il biglietto della metro si è alzato di 250 pesos, che corrispondono circa 30 centesimi. Ovviamente questo è un piccolo dato che si somma a quanto è difficile vivere in Cile, quanto tutto si deve pagare, e indica anche la gente che è in strada in questo momento, quindi la popolazione sta dicendo no e sta protestando, non solo sicuramente per il prezzo del biglietto della metro chiaramente, ma è andata a riprendere tutti quei temi importantissimi. Ricordo che gli studenti, il movimento dei pinguini parte nel 2001 e parte proprio su il diritto di studio, no? Invece in Cile, se non hai soldi, non puoi studiare. Chi vuole andare all'università si deve indebitare per 10 anni. La salute non esiste. Chi sta male e va a farsi vedere, probabilmente nell'arco delle 48 ore viene visto da un medico, ma poi anche in una situazione di urgenza, di la necessità di essere operati, si va in lista d'attesa e si torna, se si è fortunati, dopo 6 mesi a fronte di un tumore, per esempio. Scusate se cado nei lati pratici delle questioni, ma proprio per capirci in modo chiaro.
No, mi sembra essere appunto la materia della vita, quella che in questo momento sale alla ribalta anche con i suoi casi specifici, fatti appunto di tutta una serie di privazioni che negli anni diventano effettivamente sempre più soffocanti. Ti volevo chiedere se riguardo alla causa scatenante di queste giornate, perlomeno, cioè le questioni della mobilità, se per caso, per come conosci un po' tu la situazione cilena o in generale, puoi in qualche modo riscontrare il fatto che le questioni che sono legate all'aumento della mobilità e quindi l'accesso a tutta una serie di possibilità di spostarsi e quindi anche in qualche modo poter recarsi al lavoro o avere la possibilità di guadagnarsi la pagnotta quotidiana sia quasi in qualche modo il punto d'arrivo estremo della logica della privatizzazione e dell'esclusione delle possibilità di sopravvivenza, nel momento in cui tutti i servizi sono strettamente a pagamento fino a diventare dei veri e propri privilegi dopo effettivamente che in zone come l'Europa siamo stati abituati a 30 anni di welfare state, privatizzazione dopo privatizzazione, la mobilità rimane l'unica cosa che permette in qualche modo di spostarsi per almeno arrivare a lavorare o cercarsi in qualche modo di arrabattare nel mondo del lavoro, della concorrenza sfrenati. Una volta che anche questi diventano in qualche modo osteggiati, come sta accadendo in tutto il mondo, ma anche qua in Italia lo possiamo vedere in maniera sempre più palese e plateale, allora quello diventa molto spesso la valvola di sfogo per cui escono anche tutte le altre istanze sottaciute o perlomeno non così calde, che sono state tenute un po' diciamo sotto ancora un'egida di governabilità e che all'improvviso escono, di fatto irrompono sulla scena attraverso quella che è la scusa dei trasporti.
Sì. Cosa dirti sui trasporti? Questo l'analisi l'hai già fatta tu ed è perfetta. Quindi in questo momento la reazione non è tanto la reazione del movimento studentesco che si è poi aperto, la reazione è una chiara reazione alla dura repressione che si è posta rispetto a questa istanza, come tu dici. Direi che non ci sarebbero state 19 metro bruciate se la repressione non fosse arrivata a gasare all'interno delle metro per isolare coloro che saltavano i tornelli per non pagare, no?
Certo.
Poi volevo fare una distinzione sulla questione trasporti. Prima di tutto abbiamo una percentuale altissima rispetto a quella che è la popolazione povera, quindi chiamiamola con il suo nome, i proletari non si possono permettere un'auto e l'utilizzo dei mezzi di trasporto in Santiago del Cile avvengono in due modalità: chi ha qualche soldino in tasca ha la possibilità e il privilegio di prendere la metro, chi non ha soldi in tasca prende l'autobus. La logica della gestione dell'autobus, che è vero che è privatizzata ma ha una connessione diciamo fortissima, no? Con i poteri dello Stato e con le casse dello Stato, per essere più chiari, diciamo che hanno sempre, è difficile prendere un autobus, è pauroso prendere un autobus, a una certa ora si permettono di non fermarsi alle fermate dell'autobus e prendere la gente che torna da una giornata di lavoro, e quando parliamo di lavoro non è sicuramente un lavoro dipendente ma è il lavoro sommerso nero che si è radicato, il sopravvivere in uno Stato con un modello neoliberista dove si è privatizzato tutto, si vive alla giornata e si vive soprattutto di lavoro nero.
Bene, interessante questa specifica che hai fatto, anche perché conosciamo bene i leoni da tastiera anche da social network, che al fronte del circolare della notizia di quanto sta accadendo in Cile, molto spesso in Italia mi è capitato di leggere dei commenti sul fatto o sulla contraddizione che questi personaggi evincono del fatto di andare a danneggiare, a incendiare delle stazioni della metropolitana, quando effettivamente questa lotta, questo momento di irruenza collettiva che si è creato dipende proprio dall'alzarsi dei prezzi della metro. Quindi le persone di solito acquietate, pacificate, desertificate da questo modello di sfruttamento anche qui in Italia vi vedevano una contraddizione. Invece è utile, appunto, attraverso la tua constatazione vedere come non vi sia contraddizione, soprattutto per il fatto che la metropolitana risulta addirittura essere su uno scalino di privilegio maggiore rispetto alla maggior parte delle persone che sono costrette a muoversi con i pullman, probabilmente più accessibili e forse meno controllati per una questione sia di organizzazione spaziale delle metropolitane, dei check, così come vengono oggi costruite, e invece l'accesso ai pullman rappresenta qualcosa che insomma è più arrivabile per la maggior parte della popolazione, e anche vedere effettivamente che quando la rabbia irrompe e tutta una serie di istanze vengono fuori come dal vaso di Pandora, non c'è più la razionalità economica neoliberista e capitalista a reggere quella che è la foga della classe che si ribella, ma è un nuovo tipo di ragione, un nuovo tipo di forza che non affonda per forza le radici sul fatto di non incendiare o di non danneggiare o di non devastare quelli che sono gli snodi di valorizzazione del capitale, compresi quelli infrastrutturali, per cui effettivamente si ha un danno. È anche molto interessante appunto chiarirlo in una maniera che queste lotte non sembrino irrazionali, anche perché molto spesso, sia attraverso i media occidentali ma in generale in tutto il mondo, si tende, quando un certo tipo di rivolta non riguarda un certo tipo di potere appunto, viene di solito screditata con la questione dell'irrazionalità, della mostruosità e dell'atto a caso, della violenza completamente insensata. Cercare di ricondurre tutto questo invece a delle motivazioni e quindi a dei nessi causali, ma soprattutto anche cercare di mostrare quale capovolgimento della razionalità verso un altro tipo di valore della rabbia è sicuramente importante. Detto questo, che abbiamo un po' parlato di quelli che sono, di quello che è il preambolo causale appunto, ti vorrei chiedere che cosa sta succedendo precisamente in questi giorni, anche con un aggiornamento preciso di quella che è la repressione.
Senti, io vorrei partire dei numeri precisi, che non sono quelli che stanno dando sicuramente Rai News 24. La notizia delle 10 ora italiana, quindi è il passaggio della loro notte, sono 819 arresti e 11 morti, che si sommano ai 10 morti del giorno precedente, a 600 arresti solo in Santiago del Cile e altri 200 nella provincia, cioè scusate, nel paese. A differenza di domenica, il Cile in questo momento, tutte le città dall'estremo nord all'estremo sud, Punta Arenas, che è l'ultima città in piena Patagonia, sono in rivolta, sono nelle strade, ci sono barricate, utilizzano molotov, ci sono espropri nei supermercati, nei negozi, ci sono attacchi a tutti i simboli capitalisti, soprattutto mi pare di aver capito che in questa correlazione, diciamo, tra partita dal mezzo, dai mezzi di trasporto, vengono colpite le concessionarie indistintamente. È stato diciamo che il colpo e l'incendio avvenuto alla torre Enel è stato, diciamo così, mirato e cosciente, perché Enel Italia rappresenta quello che è lo sporco colonialismo che c'è in Cile, e da qui potremmo fare tutto un approfondimento sul popolo Mapuche, le terre Mapuche che ci sono a sud del Cile, però è un tema molto importante e molto ampio che preferirei fare in modo più accurato, certo, in un altro momento.
Con una specificazione.
Quindi, questo è quanto sta accadendo. La risposta immediata sabato di questo governo fascista, che non ha mai perso le sue origini, è stato quello di dichiarare uno stato di emergenza, quindi tutto quello che può comportare, non aggregarsi in più di 3 persone, l'impossibilità di riunirsi, eccetera, eccetera. Non è riuscito comunque a paralizzare la lotta. Il giorno successivo hanno dichiarato il coprifuoco, sono 2 notti che il coprifuoco non viene rispettato, vediamo, stasera sarà la terza notte. Le dinamiche del non rispetto del coprifuoco sono le più differenti, iniziano ad esserci in strada tutti di tutte le età, di rimanere, scusa, in strada tutti di tutte le età dopo le 7 della sera. Considerate che sta iniziando la primavera e quindi le ore di luce sono più ampie fino alle 9, e quindi chi con le pentole, come abbiamo già visto in Argentina e in altri paesi del Sud America, e chi invece continua a colpire e a difendersi rispetto all'esercito nelle strade. L'esercito nelle strade, l'ha detto bene sabato pomeriggio, non solo ci hanno dato l'ordine di sparare ad altezza d'uomo. Un secondo comunicato trasmesso a televisioni, unificate, grazie, ha dichiarato che sono ordinati e autorizzati a sparare e non risparmieranno soprattutto gli studenti più piccoli, che sono quelli delle superiori, che hanno iniziato questa lotta. Quindi hanno fatto una distinzione addirittura sull'età. Dei video ci hanno già dimostrato che hanno sparato e ucciso dei ragazzini. Abbiamo in questo momento come rete non solo fotografie, video che riescono a far girare, dove tutto quello che viene detto, tutto quello che in questo momento nel grande bacino delle notizie sta arrivando in ogni parte del mondo, viene assolutamente smentito da chiunque possa dalle finestre fare un video, no? L'ultimo dato molto inquietante è il seguente: non sta avvenendo lo scontro, non sta avvenendo solo nelle strade. Abbiamo visto video qualche ora fa dove la notte scorsa gruppi militari di 10-15 militari arrivano nelle case e cercano ragazzi o persone con nome e cognome. Abbiamo visto gli stessi ragazzi scappare dalla propria abitazione per non essere presi e li abbiamo visti sparare alle spalle. Questo è il clima.
Sicuramente quella repressiva, effettivamente, lasciata in mano ai militari, è una situazione di una gravosità che è difficile immaginare di questi tempi in latitudini come quelle italiane. Però ci piace anche ricordare ora, sul finire della trasmissione, effettivamente quale sia la forza di questo movimento, che è un movimento naturalmente dal basso, poi ci teniamo appunto a precisarlo, anche anticipando quelle che potrebbero essere le letture future, e cercando anche, se puoi un po' raccontarci qualcosa in più, di capire come effettivamente i movimenti già organizzati, cioè le componenti di compagni, i gruppi di compagni, stanno cercando di muoversi all'interno di questa sollevazione generale, e se ci siano delle proposte di tenuta della situazione di caos per rispondere anche in qualche maniera che sia più organizzata e sia più efficiente rispetto a di fatto quella che è la foga disorganizzata. È sicuramente positiva dell'inizio, ma cercare di darsi un assetto di resistenza un po' più duraturo, vista che comunque lo Stato mette in ballo delle forze che giocano su delle asimmetrie che sono incommensurabili.
Diciamo che vi è un'adesione da parte di tutti coloro che non hanno mai smesso di fare. La cosa che vi posso dire è che nelle ultime 24 ore chiaramente vengono scritti comunicati da ogni dove. Oggi mi è capitato di leggere un bellissimo comunicato dei dei minatori che sono a nord. Hanno sicuramente tutti la volontà in queste ore di auto-organizzarsi, perché è chiaro, la scelta comune è di resistere e rimanere in strada e non rispettare il coprifuoco. Non vogliono avere l'esercito o lo Stato come referente. Questo è il dato chiaro che stanno dando ora tutti insieme, ed è chiarissimo dalle immagini. Dopodiché lasciamogli il tempo di auto-organizzarsi, senza dimenticarci che la scelta di rimanere in strada significa e potrebbe significare non poter tornare a casa.
Beh, certo. Senti, io purtroppo devo cercare un po' di sintetizzare il tempo che vorrei avere a disposizione per continuare a parlare della situazione, però quello che posso fare, visto che il tempo della trasmissione agli sgoccioli è quella di rinviare a un appuntamento che si terrà qui a Torino di aggiornamento e dibattito.
Ma sai che ci sarò, no?
Certo, lo so. Infatti, proprio per sentire dal vivo il poter di fatto dibattere e cercare di capire in maniera forse più incisiva, con un dibattito che cerchi in qualche modo di porre all'attenzione di quello che accade altrove, anche quello che potrebbe accadere in Italia da qui ai prossimi anni, sperando effettivamente che ci sia in qualche modo una scossa finalmente anche nel deserto della pacificazione che viviamo qua in questo paese e in Europa. L'appuntamento è quindi qua alla Blackout House in via Cecchi 21 / mercoledì 23 alle ore 20 per continuare a parlare, discutere della situazione e portare nuovi aggiornamenti, perché appunto le notti sono ancora calde.
Assolutamente.